Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo partì da lei. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, festa grande oggi per la Chiesa, che guarda e contempla e celebra e onora Maria come l'Immacolata, la mistica aurora della Redenzione. L'8 dicembre del 1854 il Papa Pio IX sancì dogmaticamente questa verità della nostra fede. Perché questo dogma? Perché questa affermazione solenne del Magistero Pontificio su Maria? Perché questa verità il popolo di Dio da sempre l'aveva recepita, soprattutto i nostri fratelli d'Oriente, i grandi padri, i dottori della Chiesa hanno speculato sulla figura di Maria come la tutta santa, come la tutta bella, come l'Immacolata. Il popolo di Dio vi aveva sempre creduto e all'Immacolata si era sempre affidato nella sua storia. Però nel popolo di Dio, oltre la gente semplice, dove ascolta più il cuore che tanti ragionamenti, ci sono anche i teologi, cioè quelli che cercano di studiare il mistero, di vedere la razionalità di quello che si dice, di quello che si afferma, la logicità, l'accordo con gli altri misteri. E c'era un problema grosso. E il problema grosso era che la redenzione, la nuova creazione, l'uomo nuovo, entra nel mondo con la Pasqua del Cristo. E Maria, noi con questa verità anticipiamo questa irruzione della grazia. Dice: «Com'è possibile?» Guardate che erano teologi devotissimi alla Madonna. Pensate, un grande San Tommaso, il San Tommaso, che è il teologo anche ai nostri giorni più citato, e i documenti della Chiesa lo citano ancora più lui che tanti altri, perché lui la teologia l'ha imparata in ginocchio, più che con i ragionamenti. Eppure lui chiamava tanto la Madonna, ma tanto la Madonna, e faceva tante prediche sulla Madonna, non riusciva a capire, non riusciva a vedere mai. E allora parlava come di un velo, parlava come di un qualche cosa. Sì, la Madonna era tutta bella, però c'era un... che cos'era? Era la sua incapacità di comprendere come fosse possibile l'irruzione della grazia prima della Pasqua del Cristo. E allora c'era una discussione tra i teologi. C'erano due scuole in particolare, la scuola dei francescani, meno speculativa e più affettuosa e più affettiva, l'Immacolata, la tutta santa, la scuola domenicana, più prudente, più concettuale. Diceva no, non è possibile, perché l'irruzione della grazia l'abbiamo con la Pasqua del Cristo. E allora ecco che il Papa, ispirato dallo Spirito Santo, nell'esercizio del suo ministero di essere faro di luce per la Chiesa, nel 1854 sciolse questa disputa teologica, che ripeto non era mai arrivata, si può dire, al popolo. Il popolo ci aveva sempre creduto, no? E definì dogmaticamente che la tutta santa è stata una irruzione della grazia prima della venuta di Cristo, sì, ma ecco, quella parola che Tommaso non era riuscito, e il Signore ha voluto così, ha voluto umiliarlo, ha voluto tenerlo basso questo grandioso teologo. Non gli ha ispirato quella parola chiave, che invece ha ispirato al Sommo Pontefice per capire come è stato possibile, ed è stato possibile come una in previsione, il termine che usa il Papa è in previsione dei meriti del suo figlio, lei è stata preservata da ogni macchia e da ogni peccato, e quindi è la tutta santa, è il nuovo cielo di Dio, la nuova terra, dove vuole che il Signore, dove il Signore vuol far nascere i suoi fiori. Nella prima lettura abbiamo ascoltato il racconto della prima creazione, della vecchia creazione. Abbiamo ascoltato il racconto di quel no che ha portato nel mondo il disordine, la sofferenza, il peccato, ed è stata una rovina. Quel no che ha fatto decadere l'uomo dalla sua situazione di figlio di Dio alla situazione di lontano da Dio, ma non abbandonato da Dio, perché Dio non abbandona i suoi figli. Dio li cerca e cerca Adamo, anche se lui si nasconde dietro un cespuglio, cerca Eva, anche se lei si nasconde dietro un cespuglio, li riveste e promette loro la salvezza, promette loro la redenzione, promette quel nuovo cielo, promette quella nuova terra che sarà Maria, dove lui stesso, e questo è il mistero dei misteri, lui stesso, il Santo, l'Onnipotente, l'Invisibile, ma l'Immenso, l'Incontenibile, l'Infinito Dio, in lei si fa bambino, in lei si fa bambino. E appunto perché voleva farsi bambino come noi, perché voleva salvarci, perché voleva portarsi a sé, che ha avuto bisogno, lui che non ha bisogno di niente, ha voluto avere bisogno di Maria. Maria, nuova terra in cui nasce questo giglio, il giglio dell'umanità, il più bello tra i figli degli uomini, l'uomo Dio Gesù crocifisso, Gesù che noi abbiamo crocifisso e che è risorto per la nostra salvezza. la grandiosità di Maria. In che cosa consiste la grandezza di Maria? Nell'essere stata preservata da ogni macchia? In che cosa consiste la grandezza di Maria? Nell'avere concepito nel suo seno il Figlio di Dio? Certamente, certamente questa è una delle sue glorie, come hanno esaltato e cantato i santi, ma non è quella la gloria di Maria. Non è quella. Infatti una volta, quando il Signore Gesù predicava il suo Vangelo, e una donna del popolo, sentendo quelle parole così vere, così belle, così forti che Gesù diceva, in cui parlava dell'amore del Padre e in cui parlava di come noi dobbiamo relazionarci tra di noi come fratelli perché siamo figli dell'unico Padre, di là, beate le mammelle che ti hanno allattato, il seno da cui hai preso il latte. E lui risponderà: no, beato chi ascolta la parola di Dio e la vive ogni giorno. E un'altra volta, quando lui ancora stava predicando, gli dicono: guarda che lì fuori ci sono i tuoi parenti e c'è tua mamma. Lui dirà: chi è mia mamma? Chi è mio fratello? Chi è mia sorella e madre? Chi ascolta la parola del Padre e la vive ogni giorno? Ed è lì la grandezza di Maria. La grandezza di Maria non è stata quella di aver ricevuto la grazia, ma quella di aver corrisposto alla grazia, quella di avere collaborato con la grazia, quella di aver detto in altre parole il suo sì, pieno, totale, radicale, assoluto, permettendo al Figlio di Dio di nascere attraverso di lei e di fare di lei come la Eva era stata nella vecchia creazione la mamma dei viventi, lei diventa la madre dei redenti. E dove lo diventerà la madre dei redenti? Lo diventerà lì sotto la croce, quando suo Figlio le dirà: donna, la chiamerà donna. Vi siete mai chiesti perché sotto la croce Gesù che sta morendo, e quando un uomo sta morendo invoca la mamma, chiama la mamma, la chiama invece donna, donna, ecco tuo figlio, e dice a quel figlio Giovanni, e in Giovanni c'eravamo ciascuno di noi, dice: ecco la tua mamma. E Giovanni la prese con sé. La chiama donna perché lì sotto la croce lei diventa la madre, si è spogliato quasi della sua figliolanza per regalarcela a noi. Perché a Giovanni dice: ecco tua madre, ma lui la chiama donna. Ci ha dato tutto Gesù, tutto ci ha dato. Ci ha dato il Padre, ci ha dato il suo Santo Spirito, ci ha dato la madre. E in quel momento lei, donna nuova, ci partorisce. Diventiamo figli di Dio, eredi del paradiso. Ma che parto doloroso! Che parto doloroso! Io spesso racconto che così, stando con le persone, incontrando la gente, ho incontrato diverse mamme, non tante, alcune, che mi hanno raccontato della loro difficile, sofferente gestazione del bambino che hanno portato, che hanno partorito. Lunghi mesi a letto, lunghi mesi con difficoltà, grandi sofferenze, ma con quale gioia, tu vedevi che ti parlavano di quel bambino, di quella bambina che era stato frutto di quella sofferenza. Ebbene, carissimi fratelli e sorelle, ancora e molto di più, infinitamente di più, ha sofferto Maria per ciascuno di noi. Quanto ha sofferto la passione d'amore del suo figlio? Voi pensate, vedere suo figlio, il figlio più bello, il figlio divino, quello che aveva fasciato di amore a Betlemme, l'aveva deposto nella mangiatoia, l'aveva offerto ai magi e ai pastori, il figlio suo più bello trattato così, come l'ultimo dei mascalzoni, umiliato, sbeffeggiato, crocifisso. E tutto questo perché? Perché? Per amore del Padre che lo mandava a morire per salvarci, e quindi per amore nostro. Tutto questo per amore nostro. E lei accetta con infinito amore e infinito dolore di diventare la nostra madre. Ed è per questo che Maria non si dà pace nel suo paradiso e ci insegue lungo la strada della nostra vita con i suoi richiami, con le sue attenzioni, perché noi ritorniamo al Padre, perché noi ci ricordiamo di essere figli di Dio, di essere nel battesimo quello che è stata lei, quello che è lei. Quel nuovo cielo, quella nuova terra di Dio, lo diventiamo anche noi nel battesimo. La grazia che Maria ha ricevuto, aurora della salvezza e della redenzione, è la stessa grazia che ho ricevuto io. E così come il Signore ha proposto a Maria di entrare nella storia della salvezza con il suo sì, chiede a noi, attraverso le circostanze della nostra vita, i momenti della nostra vita, chiede a noi di essere collaboratori suoi per la redenzione del mondo, e chiede il nostro sì. Sì a che cosa concretamente? È il primo sì che dobbiamo dire ai comandamenti di Dio, perché se tu dici no ai comandamenti di Dio, ti stai mettendo fuori da tutto questo sacrificio, da tutto questo mare di dolore e mare di amore che vorrebbe travolgerci. E tu invece metti davanti a te una diga, dici: io questo amore non lo voglio, e io non voglio essere come Maria, voglio essere come Eva. E i comandamenti sono 10, non sono 9, 8. E lì è il primo sì che il Signore ci chiede. E poi c'è il secondo sì, che si installa, si fonda, si edifica sul primo sì. Perché se io non vivo i 10 comandamenti, potrò mai vivere il Vangelo di Gesù? Perché noi, ricordiamoci, non siamo il popolo dei 10 comandamenti, noi siamo il popolo del Vangelo. Il Vangelo è molto più esigente dei 10 comandamenti. Il Vangelo ci chiede l'eroismo, il Vangelo ci chiede il sacrificio, il Vangelo ci chiede disponibilità a un amore forte, a un amore crocifisso. Questo è il Vangelo. E non crediate che lui abbia fatto tutto questo viaggio dalle altezze insondabili, dove se ne stava nella beatitudine del Padre, alla grotta di Betlemme, per venire a dirci: guardate, cercate di fare i bravi, cercate di non fare i maleducati o cose del genere. Perché per alcuni cristiani essere cristiano è essere persona educata. No, signori, no, fratelli. Lui è venuto per fare di noi un nuovo cielo e una nuova terra di Dio, per fare di noi dei cristiani autentici che vivono l'amore, e l'amore, per essere vissuto, ha bisogno di eroismo. Ed è per questo che lui non ha predicato l'eroismo semplicemente. Lui non ci ha detto: amatevi da eroi, e se n'è andato via. Lui ci ha detto: amate come ho amato io, cioè amatevi come eroi. Ma non ci ha lasciato solo con le parole, ci ha lasciato con il suo Santo Spirito, ci ha lasciato con l'Eucarestia, ci ha lasciato con la sua parola, ci ha lasciato con la Chiesa, perché ci accompagni, perché questo eroismo possa crescere, maturare, svilupparsi. Ci ha lasciato la Chiesa, che ci rinfocilla, che ci rialza, che ci spinge. E quando vi dicevo che questa nostra cara madre dal cielo non se ne sta quieta, quando ci vede perduti, quando ci vede andare per strade che non sono quelle del suo Gesù. Intendevo dire, e qui aprite bene le orecchie, che tutte le attenzioni della Chiesa che ci vengono dalla nostra parrocchia, dal nostro parroco, della nostra diocesi, dal nostro vescovo, tutti i richiami delle conferenze episcopali, tutti i richiami, le esortazioni che ci fa il Santo Padre, è lei che parla, è lei che parla. È lì che ci parla con autorità di Santa Madre Chiesa, come lei è la nostra Santa Madre Maria. E c'è come un'osmosi, c'è come una compenetrazione tra Maria e la Chiesa. E non dobbiamo andare mica a fare il giro dei 100 luoghi, dei 100 messaggi per sapere che cosa vuole la Madonna. Basta che prendiamo in mano il catechismo, basta che stiamo attenti a quello che dice il parroco, basta che stiamo devoti a quello che ci dice il Santo Padre, ed è Maria che ci parla. E ci dice sempre la stessa cosa, sempre la stessa cosa. Fate quello che Lui vi ha detto. Fate quello che Lui vi dice. E Lui ci parla in continuazione. Ci parla in continuazione. È solo il nostro cuore soffocato, è il nostro spirito intoppato da tante preoccupazioni, da tanti problemi e da tanti pensieri che ci impediscono di ascoltarlo. E allora ecco il richiamo che Maria ci fa a prepararci degnamente al Santo Natale. Nell'unico modo che può permetterci di ascoltare questo Gesù che ci parla in continuazione. E l'unico modo è quello di dare spazio a Lui. Di chiudere per un po' questa benedetta cassettina magica che nelle nostre nelle nostre case non ci permette più di parlare, di ascoltare tra di noi. Di fare uno spazio di silenzio, di prendere in mano il Vangelo, di inginocchiarci e magari dire un rosario. E magari prepararci degnamente al Santo Natale con una buona confessione. Ed è questo il desiderio di Maria. Ed è questo anche, penso, il desiderio di ognuno di noi che sta qui oggi, devoto di Maria, di prepararsi degnamente al Natale, perché quel nuovo cielo, quella nuova terra che è lei e che siamo noi anche inseriti in lei nel Santo Battesimo, possa finalmente fruttificare quel frutto bello che è il Gesù vivo. Gesù vivo, Gesù bello, Gesù autentico che vuole vivere la nostra vita. Amen.